Radio Nuova Trieste presenta Tra musica e teatro mi sono ritrovata in radio. Tutti i segreti della lirica nei teatri italiani. Un programma ideato e condotto dal soprano Cristina Ferri.
Benvenuti tra musica e teatro, mi sono ritrovata in radio. Quest'oggi è un grandissimo onore di avere qui con noi il grandissimo, bravissimo tenore Carlo Dentre. Buon pomeriggio, maestro.
Buon pomeriggio a tutti voi, un grande piacere stare insieme a voi.
Piacere veramente nostro, maestro. Ora, per i nostri radioascoltatori, faccio una piccola premessa, perché dire tutto quello che lei ha fatto, dove ha cantato, è veramente lunghissimo. Il maestro Dentre, tenore, nasce in Uruguay da una famiglia di origine italiana, ma si trasferisce giovanissimo nel nostro paese per perfezionarsi negli studi del canto e nel 1994 debutta come duca nel Rigoletto di Verdi alla Scala con il maestro Muti. Da lì la voce di Carlo Dentre non si ferma più e gira in tutto il mondo, nei teatri più importanti, intonando tutte le opere di Verdi e non solo, Puccini, Verismo e chi più ne ha più ne metta. Maestro, io ho sentito una sua registrazione di Manon al Teatro Massimo di Palermo su YouTube dell'anno scorso, dove canta Non ho pazzo son con una voce scura, ma da questo squillo diamantino negli acuti che sono sicuri e stentori al tempo stesso. Che libidine, maestro!
Grazie. Non ho capito la domanda, chiedo scusa.
No, non era una domanda, era un'affermazione per la sua meravigliosa voce che ho sentito su YouTube, appunto come ha cantato l'aria di Emmanuel Lescaut al Teatro Massimo di Palermo, Non ho pazzo sonno, con questa sua meravigliosa voce dai centri scuri, ma da questi acuti ancora molto belli. Sono veramente di una potenza diamantina, lucenti, fermi e stentori al tempo stesso, come anche il suo Nessun dorma, che è stato messo su YouTube di Trieste. Insomma, maestro, qual è il suo segreto, oltre che avere un dono di una voce meravigliosa, anche perché lei canta queste opere quando già ha già iniziato a interpretare i ruoli come l'Otello, che di solito molti suoi colleghi poi dopo la voce si affatica, fanno poi fatica, invece lei niente, ha acquistato negli anni una maggior mi viene da dire un po' più di bronzo nella zona centrale, però gli acuti sono sempre belli, squillanti, diamantini, veramente, il termine giusto è diamantini.
Io la ringrazio per le sue parole, e il segreto, l'unico segreto, è, ce ne sono due. Uno, lo studio continuo di ogni giorno sulla voce, perché il corpo cambia, cambia lo spirito, cambia la mente, cambia tutto, quindi bisogna sempre aggiustare il motore. E il secondo, se uno vuole fare una carriera lunga come quella che ho fatto io, un po' fare rinuncia a quasi tutto.
Diciamolo, perché purtroppo, maestro, tante persone, la mia è una trasmissione che vuole in un qualche modo coinvolgere anche un pubblico che di opera magari non conosce granché, o magari è andato a sentire una volta all'opera, ma così conosce questi personaggi che sul palcoscenico danno quest'idea di sicurezza, di spavalderia, e poi magari si vede alcuni dei cantanti, no, su alcune copertine, perché ad oggi purtroppo, mi viene da dire, viene molto reso l'opera solo un momento di l'evento, sta diventando un po' tutto un evento e si sta perdendo quello invece dovrebbe essere la magia dell'opera stessa, che non è un evento ma è una magia che si propone tutte le volte con cast diversi, con persone diverse, e ogni artista ha la sua essenza che porta su quelle tavole.
Certo, ma più che altro bisogna rispettare il compositore e il pubblico, che sono i due fondamenti per cui noi cantiamo alla fine. E questo si fa facendo quelle due cose che ho detto io, lo studio, la rinuncia a tante cose per donare il meglio al pubblico. Il tenore principalmente è una voce molto delicata e quindi io su di me dico che sono un monaco di clausura perché il piacere che io provo quando sono in palcoscenico e canto per il pubblico e ricevo quell'applauso fragoroso e quello mi porta a dire la rinuncia vale, vale tanto, lo studio vale tantissimo, quindi lo faccio con amore, con passione e con dedizione al mio lavoro. Studiare tantissimo tutti i giorni, preparare il motore per fare le gare, perché parliamo che l'opera è una gara di Formula 1. E quindi un po' si è perso, no? Ora qualunque macchina corre la Formula 1, che la lirica, però va bene. E la modernità, e la seconda è la rinuncia a tutto, la rinuncia a voler uscire, a voler fare una cena con amici, a prendere un gelato, e fare un po' il monaco di clausura per poter donare al pubblico il meglio di se stessi.
Esatto, maestro, e lei però veramente lei dona tutto questo a chi l'ascolta, veramente è un piacere. Senta, maestro, io guardando il suo repertorio vedo quasi tutte le opere di Verdi, ma non ho visto Don Carlos. Non l'ha mai cantato per decisione sua personale o non le è mai stato offerto?
No, l'ho cantato, l'ho fatto a Francoforte, una nuova produzione, però ho fatto il Don Carlos 5 atti col
Quello
Fontainebleau.
in francese, quello in
Esatto.
francese.
L'anno scorso l'ho fatto al Teatro di Budapest, una produzione moderna, molto particolare, ma sì, ho fatto 7-8 recite a Budapest. Sempre 5.
Maestro. Ecco, maestro, lei ad oggi come vede l'approccio che si ha adesso dell'opera lirica? Si trova un po' stretto in questa specie di system che si è creato, cioè che si devono fare solo gli eventi, solo relegati solo con determinate persone, che non trova che renda un po' tutto un po' sterile, tutto quello che è poi di fatto l'opera. Anche questo pensiero univoco, no? Io parlo per quanto italiana, anch'io cantante, tutto quanto, però vedo ad esempio, sono diversi anni anche alla Scala, sono sempre le stesse persone. Ora lei non deve certamente esporre il suo pensiero, per carità, perché capisco tutto quanto. Però ci sono tante bellissime, anche tantissimi altri artisti altrettanto bravi di quelli che vengono presentati alla Scala. E ho sempre detto all'interno anche della mia trasmissione che purtroppo, diciamo, forse in Italia, forse più che in altri paesi, non lo so, anche il discorso con le agenzie, c'è un po' troppo collegamento nelle stagioni dei vari teatri, soprattutto dei più importanti, che magari lasciano un po' meno spazio a determinati altri artisti altrettanto bravi. Ma è possibile che i teatri si riempiono solo con determinati nomi? Io non credo molto a questo, anche perché io mi sono ritrovata anch'io in passato ad aver aperto la stagione di un teatro con un'opera che non veniva mai eseguita. L'ultima volta era stata eseguita 50 anni fa, che era The Vampire, e quindi non credo che sia determinato il sold out dal fatto che c'era determinata artista, anche perché all'epoca c'era un Joan Osborne che era proprio all'inizio della sua carriera, quindi ancora non era un grandissimo nome, potrebbe essere Florence o quant'altro, però la compagnia era di tutto rispetto, abbiamo portato in fondo uno spettacolo bello, abbiamo fatto sold out e la gente era entusiasta.
Certo, purtroppo viviamo in un momento dove dopo il Covid è cambiato tutto. Si è imposto con grande forza un paio, due, tre agenzie molto potenti, che se lavori con loro hai più facilità ad entrare in certi teatri e quindi diciamo che il direttore artistico è, non dico costretto, ma quasi costretto a prendere da quelle agenzie che hanno due o tre di quelle mummie del passato che riescono a offrire, dice ok, ti do la mummia, ma tu prendi tutti i miei cantanti occupando tutte le piazze dei teatri più importanti, così diventa davvero molto difficile, perché come lei dice, nel mondo ce ne sono tante bellissime voci, principalmente in Italia, però vengono lasciate da parte, io dico soltanto nei principali teatri al mondo.
Sì, infatti, nei principali teatri al mondo. E qui risulta ancora di più e maggiore il mio sdegno, e qui lo dico, in quanto è notizia di poco tempo che l'Opera Liria è diventato patrimonio dell'umanità. E noi che abbiamo creato e dato vita a questo patrimonio dell'umanità lo stiamo un po' bistrattando tanto ultimamente, sinceramente.
A me,
quindi
mi
noi come nazione.
Di vedere uno spezzone su Rai 5 della Turandot a Napoli. Boh, io sono rimasto un po' perplesso, no? Perché non ho capito. Sicuramente c'erano tanti messaggi, ma una produzione così
forse troppi, maestro, forse troppi, perché sa qual è il problema, maestro? Che certe volte, allora, a prescindere dalle regie moderne, perché poi ormai nella nostra trasmissione si sono sono arrivati, succedati tantissimi registi, direttori d'orchestra, direttori artistici, cantanti, e ci sono tanti registi che hanno detto vabbè, io ho già detto quello che voleva essere il mio pensiero, c'è stato chi ha portato per la prima volta le proiezioni, c'è stato chi ha portato altre cose, discorsi di luce. Pare che ora, insomma, dicano, si è già detto tutto troppo e forse il nulla, perché qui si sta parlando del nulla, per quanto concerne, lo dico io, in questa regia che stava parlando lei maestro, e sembra che il nulla debba parlare ormai alle masse che si devono conformare poi con questo e magari dire, ma forse voleva dire qualcosa.
Certo, però non mai che siamo in Italia. Noi perdiamo di vista che siamo in Italia.
Esatto, è quello che stavo dicendo, infatti in maniera polemica abbiamo detto che l'Opera Lira è diventata, e lo ribadisco, patrimonio dell'umanità, e noi siamo i primi a, in un qualche modo, a sotterrarla, questo nostro grande patrimonio dell'umanità. E mi dispiace. E anche il discorso stesso poi anche delle voci, perché c'è anche una certa, maestro, non so se l'ha avvertito, lei ha questa voce meravigliosa che ricorda in un certo qual modo, e mi perdoni se mi permetto di dirlo, delle voci anche del passato, no? Questo suo fraseggio, il suo bellissimo colore, e con una tecnica sicuramente credo che sia ancora a quello che sono stati i suoi predecessori, i cantanti del passato. Ad oggi si cerca tutto, bisogna per forza modernizzare, un po' come le regie e quant'altro. Lei è d'accordo anche col discorso di rendere, di omologare, non tanto nelle voci tenorili, quanto mi risulta, per quanto concerne le voci dei soprani, mettiamolo così, o dei mezzosoprani, che devono avere tutte questa stessa omogeneità, stessa peculiarità, rotondità. Non si trova più una voce, mi viene da pensare, che piaccia o non piaccia, ma della Magda Olivero, molto metallica, sicuramente un grande vibrato, ma che era capace di affrontare i ruoli dalla Traviata, con mi bemolle, pazzesco, e a mio avviso la faceva da Dio, a poi fare Fedora, Manon Lescaut, ma sempre con la sua voce, quindi senza andarla a mascherare o a ingrossare o a abbassare troppo la parte centrale a discapito degli acuti o quant'altro, sempre con la sua voce, ovviamente con un fraseggio adeguato, inerente al compositore che andava a eseguire, ma questo facevano tutti. E mi viene un po' da pensare e mi viene da sorridere quando vedo, ad esempio, che elogiano la Cabaye Vanska come Chanson perché riusciva a fare il primo atto con la voce quasi da bambina e mano a crescere a diventare la donna che poi è, no? Ma questo si può fare quando ti canti con la tua voce naturale. Oggi si tende un po' tutto a omologare, forse perché siamo figli dell'elettronica, dei telefonini, che siamo sempre, ormai si registra tutto, abbiamo paura e quindi deve essere tutto perfetto.
Sì, è così. Lei ha nominato che è stata la mia maestra a Milano, Magda Olivero, artista meravigliosa, che si può dire di tutto della sua voce, può piacere o meno.
Esatto.
Quello che non si può dire è che non sapeva cantare, che non era una grande artista e che non aveva personalità. Quest'ultima è quella che si è persa di più in teatro, la personalità. Perché nella tua personalità forte che puoi trasmettere qualcosa. Perché se tu ti adatti a quello che fanno gli altri, moderni, sarai sempre troppo piccolo in palcoscenico. E lei ha nominato una grande artista che quando veniva fuori si illuminava il teatro. Questo sì, si è perso quasi del tutto.
Però con lei, maestro, no. Me lo permetta, vede, io non lo sapevo che lei stava allievo dell'Olivero, però veramente non ho avuto mai il piacere di ascoltarla dal vivo, però veramente quando io la seguo da tanto, quando lei entra sul palco, a parte la sicurezza che emana, ma veramente lei è il tenore, cioè che entra come quelli vecchi del passato e dà questo senso di, mi viene da pensare, ok, basta, ho sentito come deve essere cantato, mi basta così. Ecco, questo è meraviglioso perché ha la sua peculiarità ed è veramente bellissimo. E oltre a questa sua sicurezza che non si sente mai un momento di difficoltà, mentre oggi anche con, ripeto, artisti che sono molto appoggiati da quello che è ormai, no, le realtà che vanno a osannare, anche all'interno stesso di contenitori del web, dove ci sono tutti i melomani che si accoltellano tra le varie voci, però si sente sempre, no, l'affanno, la cosa. Invece lei, come canta Verdi, canta Verdi, canta Puccini, canta, si sente tutte le diversificazioni autore per autore e non che mi canta uguali tutti gli autori. E questa è una meraviglia, a mio avviso.
Ma l'opera merita quello. Chi dà di meno sta ingannando tutti. Non bisogna fare così, bisogna donarsi, bisogna studiare, bisogna migliorare, bisogna crescere, perché altrimenti la lirica morirà. Alla fine metteranno dei microfoni e canteranno soltanto quelli belli con poca
L'hanno già
voce.
messo, maestro. L'hanno già messo, maestro.
No, ma dico, alla fine sarà quella. La
E
lirica
purtroppo
nasce
ci sono, già.
con cantanti senza microfoni, con grandi voci che hanno studiato, che sanno cantare, che sanno fraseggiare, che la dizione è perfetta.
Esatto.
Quello merita il teatro.
Sì, e soprattutto mi viene anche altre. Guardi, oggi ha beccato la conduttrice polemica, mi perdoni, maestro. Ma soprattutto mi perdoni veramente, non me ne voglia. Spero che non mi odi. Però veramente trovo veramente imperdonabile perché poi i cantanti italiani che vanno a cantare all'estero, come ad esempio in Francia, vengono massacrati, raramente possono eseguire opere in francese perché iniziano subito a essere massacrati giustamente dai vari direttori artistici e quant'altro per l'edizione. Però tutti quegli altri che vengono qua in Italia si possono permettere il lusso anche delle prime, anche in Mondovisione, di cantare una lingua ahimè sconosciuta, con interpretazioni abbastanza inadeguate per i vari ruoli che vanno a eseguire e che quindi perché bisogna sempre accettare tutto questo? Quindi mi perdoni questa mia veramente polemica e andiamo ad oltre. Quindi, maestro, lei è l'esempio vivente a livello tecnico che non è vero che affrontare determinati ruoli può nuocere alla voce, laddove c'è un artista intelligente con una tecnica solida, con una tecnica che mi viene da dire del passato, perché se lei mi ha detto che stava allievo della grande Magda Olivero, l'avrà sicuramente insegnato la tecnica che essa stessa aveva, perché io l'ho conosciuta che era già ahimè molto anziana, attore del Lago, e lei la mattina alle 11 anzi alle 10, attaccava e ti faceva già un sì naturale come se nulla fosse. Poi magari si addormentava a un certo punto sulla tastiera, però dopo si riprendeva e continuava tutto il suo tour de force. E cantava tutto, cioè centenaria, questa ti cantava come se non ci fosse alcun problema dalla mattina alla sera.
Sì, io ho avuto la fortuna di conoscere tre grandi del passato con cui ho studiato. Io sono arrivato che avevo 20 anni a Firenze e ho studiato con il grandissimo Genovecchi. E dopo Magda Olivero ho avuto la fortuna di studiare col tenore Carlo Cossutta a Trieste. Quindi
Ah, ecco.
lei può immaginare che il mio riferimento tecnico, vocale, artistico, di personalità è legato a loro tre. E quindi,
Certo.
per rispetto a quello che mi hanno dato, che mi hanno insegnato, io devo trasmettere questa cosa qua, che è il rispetto per la lirica, per il canto e per il pubblico.
Che meraviglia, maestro. Senta, maestro, lei è, per carità, lei è in carriera, canta, però avrebbe piacere di poter elargire il suo pensiero a dei giovani talenti?
Parlare con i giovani è molto difficile oggigiorno perché con la modernità, col fatto di poter entrare in una grande agenzia, già quello li permette o li consente di poter cantare. Io potrei dire semplicemente di studiare tanto, so che non è semplice trovare un buon maestro, è quasi
Ma lei
impossibile.
di insegnare, lei maestro, se la sentirebbe o già lo sta facendo?
No, non lo faccio. Ci sono dei colleghi che sono in difficoltà perché non sanno fare certi passaggi, lavorare il passaggio o gli acuti e mi chiedono: Carlo, come fai? Mi puoi spiegare? Ma mentre sono in carriera non vorrei insegnare. Non vorrei insegnare. E una volta che butterò l'ancora, forse potrò dare un consiglio di come si dovrebbe fare per affrontare certe cose. Però il ragazzo dovrebbe trovare un ottimo insegnante e studiare e non pensare subito a calcare il palcoscenico, no? Perché si trova dentro un'agenzia importante. Questo è il mio pensiero.
E a non perdere l'anima, maestro, anche quello.
Non
Perché quello
svendersi.
ci rende undici, no? Unici, no, maestro?
Non svendersi. Eccolo lì.
Perché sennò poi dopo anche questa magia che lei porta ogni qualvolta appare sul palco, lei come pochissimi altri sono rimasti, si perde e si percepisce, e anche questo è il motivo per cui tante volte i teatri non sono pieni, i teatri, le persone non vanno, perché, come ha detto il maestro Ventre, è un sacrificio. Il maestro Ventre è quello che dà quando sale sul palco, il pubblico e la sua energia, la sua anima la regala al pubblico, ma il pubblico ne trae una grande gioia. È un dare, un ricevere, uno scambio, e laddove questo viene meno, non si fa più teatro, non si fa più musica.
Bravissimo.
Maestro Ventre, lei non deve mai, mai buttare l'ancora. Lei deve essere un Pinkerton che non ritorna mai. Lei deve navigare sempre per tutti i porti del mondo, per tutti i teatri del mondo. Maestro, qual è il suo prossimo impegno, velocemente?
Il mio prossimo impegno purtroppo è saltato per via della guerra, dovevo fare Otello a Tel Aviv, adesso a gennaio, ed è saltato purtroppo, quindi il prossimo è a febbraio, fine febbraio a Trieste con Nabucco.
Bene, maestro, io le faccio tanto grande in bocca al lupo. Spero che non me ne abbia voluto di questa conduttrice così polemica e mi auguro invece che possa ritornare a essere nostro ospite più in qua. Le auguro un buon anno e veramente grazie, grazie, grazie per tutto quello che ci dona. Ringrazio il maestro Carlo Ventre, ringrazio il nostro tecnico Alessandro Sinico e per tutti i nostri radioascoltatori che ci vogliono contattare lo possono fare scrivendo a redazione @radionovatrieste.it. Un abbraccio a tutti.
Vi abbiamo trasmesso Tra musica e teatro mi sono ritrovata in radio. tutti i segreti della lirica nei teatri italiani. Un programma del soprano Cristina Ferri.